L'agriturismo si trova in un posto decisamente isolato e ci sono arrivata in macchina partendo da Roma. Era da tanto che non facevo un viaggio da sola, in macchina poi, con il mio senso dell'orientamento che è paragonabile a quello di un bambino di 5 anni. Invece, questa volta, è andato stranamente tutto liscio. Ho prima seguito in autostrada le indicazioni per Viterbo e dopo mi sono persa a contemplare il verde paesaggio della Tuscia, che si stagliava contro l'azzurro di un cielo di cartapesta intagliato di nuvole incredibilmente bianche. Sembrava un cielo finto, uno di quei cieli da scenografia teatrale. Quasi non me ne sono sentita degna. Era impossibile che qualcuno avesse messo un cielo talmente bello lì apposta per me, addirittura durante il mese di febbraio. La verità è che sono stati mesi davvero difficili, mesi in cui ho creduto veramente di andare giù una volta per tutte, di soccombere all'ultima relazione finita male. Ormai non si tratta più di semplici storie che finiscono, di incompatibilità da cui ripartire. A 40 anni suonati dovrei aver imparato da tutte le esperienze negative precedenti. Al contrario, il mio è un copione che si ripete. Incontro l'uomo della mia vita, ci investo tutta me stessa e puntualmente lui mi lascia. Con Antonio è stato devastante. Con lui eravamo arrivati a parlare di matrimonio, di figli e anche di famiglia. In fondo eravamo ancora in tempo, la nostra convivenza era già avviata e che cosa sono 40 anni al giorno d'oggi per una donna? Le lancette biologiche si sono spostate in avanti, si ha la possibilità di decidere della propria esistenza quando si è raggiunta la giusta maturità per farlo. Poi una mattina mi sono svegliata e Antonio aveva un'altra. Non sapeva spiegarmi quando aveva smesso di amarmi, ma lui si era invaghito di quest'altra donna e giustamente aveva pensato fosse il caso di dirmelo prima di far le valigie e andarsene via. Mai nessuno dei miei uomini mi ha lasciato mentendo per compassione. Che ne so, pure Antonio avrebbe potuto dire: Martina, ascoltami, tu sei la donna della mia vita, ma sto avendo una crisi mistica, ho deciso di seguire la via monastica, di cambiare sesso, di entrare in un gruppo terroristico, insomma, non c'entri niente tu con la mia decisione di lasciarti. È tutta colpa mia se è finita tra noi. Tienitelo bene in mente. Ecco, una cosa così che mi facesse sentire meno sbagliata. Viceversa, con me devono essere invece tutti sempre sinceri. Scusi? Il tizio della reception mi osserva in maniera dubbiosa. È un bell'uomo. Si chiama Vincent. Avrà su per giù la mia stessa età. Ha la pelle color cioccolato fondente, ma parla un italiano impeccabile. Ci siamo già sentiti per telefono quando ho prenotato il soggiorno. Mi ha chiesto se era un viaggio di coppia. D'altronde, durante la settimana di San Valentino è abbastanza scontato che tutti si muovano in due, che ci si conceda una vacanza per festeggiare l'amore e il sublime senso che esso porta all'esistenza di ciascuno. Io non ho deciso di festeggiarmi da sola, perché giuro, sono stati davvero dei mesi orribili. Mesi in cui poi Antonio è tornato e voleva che io mi dimenticassi dell'altra, del fatto che mi aveva lasciato su due piedi, come se la mia anima e il mio cuore potessero essere calpestati e poi ripresi come se nulla fosse. Mi perdoni, parlo da sola ultimamente, ho passato un brutto periodo, mi giustifico. Vincent mi sorride. Ha dei denti bianchissimi, gli occhi lucenti e delle fossette che gli segnano le guance. Allora è nel posto giusto, qui potrà respirare un pochino, glielo prometto. Lo dice con una voce ferma, come se pronunciasse una verità insondabile. Stranamente gli credo, anche se non dovrei più credere a un solo uomo esistente sulla faccia della terra. Mi consegna le chiavi di una camera stratosferica, con un letto matrimoniale a baldacchino, una finestra con pesanti tende di velluto color crema, un piccolo camino acceso che va a manetta e in fondo ovunque una luce accogliente. E vicino una poltrona dall'aria antica, con una seduta di quelle larghe, dei braccioli possenti e una tappezzeria ricavata probabilmente da una morbida coperta azzurra che forse un po' stona con il resto dell'arredamento, ma che a me ricorda il cielo di febbraio che ho incontrato venendo qui. Si sarà mica sbagliato questo Vincent? La mia prenotazione non era da mille una notte. Poi Sprofondo nella poltrona che mi accoglie effettivamente come se ci fosse l'orso Yogi in persona ad abbracciarmi. Ripenso ai 3 incidenti con l'automobile che ho fatto negli ultimi 2 mesi, agli elettrodomestici andati in malora, ai vari malanni che mi hanno afflitto, tra cui una dermatite di cui non avevo mai sofferto. Come se intorno a me aleggiasse il peggiore dei campi magnetici negativi. E decido di non mettermi contro il destino. Senza contare che ho quasi l'impressione che la poltrona mi avvolga con affetto, come fosse una terra promessa per anime che hanno vagato a vuoto e che avevano ormai perso la speranza di approdarci. Un inspiegabile senso di pace si impossessa del mio cuore. Non c'è nessun altro posto dove vorrei essere. È stata Mariuccia, la mia vicina di casa, a consigliarmi di ritagliarmi uno spazio per me. Mi ha detto: «Tu non ti vedi, ragazza mia, ma sei invisibile a te stessa. Come pretendi che gli altri uomini ti vedano e che ti scelgano? E comunque ogni tanto concediti un po' di sano appassionato movimento. Magari avessi io la tua età». Credo di averla fissata dubbiosa. «Di sano movimento, Mariuccia?» «Ma sì», ha ribadito la vecchina garbata e a modo che potrebbe addirittura essere mia nonna. «Te ne trovi uno bello piazzato, con spalle solide, un fondo schiena di rilievo e via, senza impegno». Suppongo che la mia faccia sia diventata arcobaleno. Mariuccia non se n'è data pena, mi ha battuto una mano sulla spalla e se n'è andata canticchiando una di quelle sue canzoncine della vita. Lei che viene dal dopoguerra, che è vedova da 30 anni, che ha tirato avanti da sola e che qualcosa ne capirà pur del mal di vivere. Il punto è che adesso mi ritrovo a guardare il fondoschiena di tutti gli uomini che incontro e che per caso mi danno le spalle. Lo faccio anche col cameriere che mi sta accompagnando al tavolo che mi è stato riservato nel grazioso ristorante dell'agriturismo. E mentre sono intenta nella mia puntigliosa analisi, e quasi sono tentata di chiamare Mariuccia per farmi spiegare cosa abbia effettivamente inteso con quel del suo di rilievo, non mi accorgo che sono andata dritta contro Vincent, che mi osserva con genuina curiosità. «Ammiravo l'arredamento», balbetto presa alla sprovvista. Lui sorride di gusto. «Ha questi occhi neri che scintillano, un odore buonissimo di muschio che a stargli vicino si ha l'impressione di passeggiare in un bosco». «Oh sì», dico, e poi mi chiede se mi è piaciuta la stanza. «Oh sì», dico, «mi è piaciuta tantissimo, mi piace molto la poltrona azzurra. Se fosse in vendita sarei anche disposta a comperarla». Lo sguardo gli si vela di malinconia, tuttavia continua a sorridermi. Oramai siamo amici. I giorni che seguono sono meno peggio di come li avevo immaginati. Riesco a sostenere la vista di tutte le coppie che cinguettano a ogni angolo. Vincent mi porta dietro le quinte dell'agriturismo, mi fa scoprire come va avanti una struttura a conduzione prettamente familiare che si autosostiene con la propria agricoltura e i raccolti di stagione. Vado con lui nelle serre, raccolgo spinaci, finocchi, radicchio, cime di rapa. È anche un bravo cuoco. Mi insegna a preparare lo zighini africano, contaminato da una dose massiccia di italianità. Mi tiene la mano nella sua. Mescoliamo insieme lo spezzatino che cuoce lento in un paiolo di rame. L'odore delle spezie e il piacere di quel contatto mi provocano un tremore che non so ben definire. Conosco anche gli animali che popolano il posto: alcune caprette, delle mucche, un pastore maremmano dalla stazza mastodontica, una colonia sterminata di gatti che Vincent sfama e accarezza con una pazienza fuori dal comune. «Adoro i gatti. Perché non vogliono catene», mi spiega. Io lo guardo e lo trovo ancora più bello, elegante, nonostante il suo fare alla mano. Per la prima volta, un uomo che non mi intimorisce, su cui non vagheggio progetti di vita o sogni di un'ipotetica relazione. Mi godo il momento e nient'altro. La sera torno nella mia stanza, mi accoccolo sulla poltrona azzurra, mi lascio cullare dalla sua consistenza soffice, dalle sfumature pastello che ricordano il cielo sterminato. Mi ci faccio anche dei lunghi sonnellini. La poltrona è terapeutica. In un'occasione sogno di nuotare in un mare del suo stesso azzurro, tra onde increspate che si fanno sempre più potenti, a cui però tengo testa con determinazione e forti bracciate. Io, che nella realtà so a malapena rimanere a galla. Al mio risveglio cerco Vincent per raccontarglielo. Lo trovo nella rimessa dove sta spaccando della legna per ricavarne pezzi da poter utilizzare nei caminetti disseminati della struttura. Quando sente del sogno, si ferma un istante, appoggia la scura ai suoi piedi, si asciuga un velo di sudore dalla fronte, si avvicina e mi prende il viso tra le mani. Rimaniamo così, a pochi centimetri di distanza, in un muto dialogo che non so neppure io da dove parta e dove voglia andare a parare. Potrebbe baciarmi perché si è creato questo inaspettato momento di intimità, ma non lo fa. Ho le sue dita scure che accarezzano lievi le mie guance, i suoi occhi lucenti che mi scandagliano fin dentro l'anima. Forse è così che inizia l'amore, senza baci. Ho dovuto passare 40 anni per scoprirlo. O forse no. Questo uomo non lo capisco. So solo che con lui mi sento al sicuro. Il giorno di San Valentino mi accompagna a visitare Viterbo. È una bella città, ricca di fascino e di storia. Non mi pesa neppure che sia il giorno degli innamorati. Quasi non faccio caso ai cuori che tempestano le vetrine dei negozi. Vincent è un gentiluomo, uno che ti apre la porta e che aspetta che sia tu ad entrare per prima. Gli racconto delle mie disavventure amorose, del perché ho deciso per una volta di starmene da sola. Lui mi sorride e mi dice che 6 mesi prima pure lui è stato abbandonato a un passo dall'altare. Al padre di lei non è mai piaciuto il colore della mia pelle. Sembra anacronistico, ma succede. La mia fidanzata ha ceduto, ha preferito non mettersi contro la sua famiglia. E lo ammette senza nessun rancore, come se fosse la cosa più naturale e accettabile al mondo. Eppure deve avere sofferto. «Ho una sorpresa per te», si scuote. Un'ora dopo siamo in una delle strutture termali più belle della Tuscia. Ha organizzato tutto nel dettaglio. La ragazza che ci accoglie ha persino un costume da piscina pronto per me. Trascorriamo il resto della giornata tra fanghi, vasche di acqua sulfurea e sale per i massaggi. Ridiamo tanto, ridiamo delle bollicine che ci solleticano, dell'odore dello zolfo, delle coppie che incrociamo e che sono serie, tutte teneramente perse in un'altra dimensione. Il problema è che tendiamo a mettere il pieno di energia all'inizio. Poi ovvio che ti stanchi, che alla fine della relazione ci arrivi con le bombole, mi sussurra Vincent mimando la mascherina dell'ossigeno. Io rido, non riesco a smettere. Ormai è un circolo vizioso di allegria. Sempre la stessa ragazza ci propone il bagno turco, perché si è liberato un turno. Finiamo imbottigliati nella tipica stanzetta con le panche di legno, l'aria intrisa di un caldo asfissiante, e ci siamo solo noi. «Tu sei cresciuto in Italia?» gli chiedo. Rimane in silenzio e io mi pento della mia sfacciataggine. Poi si alza, si avvicina al termostato, abbassa un po' la temperatura e l'aria è rovente. Inizia a parlare del posto dove è nato, una delle ultime oasi del Sahara. Non una vera città, bensì un agglomerato di nulla, con blocchi di cemento che accolgono solo povera gente, animali randagi allo sbando, i cavi della corrente elettrica che trasportano l'energia a stento. Ci sono rimasto lì fino a 7 anni. Non c'era lavoro, nessuno aveva mai visto il mare. C'erano solo il ghibli che soffiava dal deserto, i datteri, le capre smunte, mi mormora. Lo guardo in tutta la sua impotenza. È davvero un uomo bellissimo, alto, con un fisico scultoreo, le spalle e le gambe massicce. Si è arrotolato per discrezione un asciugamano intorno alla vita, nonostante sotto indossi il costume. È oltretutto intelligente, preparato, sensibile, non gli manca nulla. È stata mia madre a portarmi in Italia. Siamo arrivati da profughi, ma lei non è sopravvissuta alla traversata. Lo dice con lo stesso tono dignitoso con cui mi ha annunciato l'abbandono della fidanzata. Poi ho trovato delle persone buone che mi hanno aiutato. Ho studiato, mi sono creato una posizione, che non è stato facile, ma alla fine ce l'ho fatta. Non resisto, gli vado vicino e gli metto una mano sulla spalla. Lui si gira e mi stringe a sé. Siamo di nuovo vicinissimi, come nella rimessa. Mi solleva tra le braccia, strofina le labbra carnose sulla mia scapola, sale a rifugiare il volto nel mio collo. Io quasi non respiro. Gli accarezzo la testa, gli prendo il volto tra le mani. Ma perché non mi bacia? Non ho mai desiderato tanto che qualcuno mi baciasse. Ti ho dato la mia stanza, mi mormora sull'angolo della bocca. Cosa? Non capisco a che cosa si riferisca. In agriturismo? Ti ho dato la mia stanza. Eravamo già al completo. Non saresti potuta venire altrimenti. Quindi, quella è la camera tua normalmente? Mi soffia delicatamente su una guancia. Io rabbrividisco di piacere. La poltrona, quella azzurra, l'ho fatta tappezzare con la coperta in cui mia madre mi ha avvolto la notte in cui siamo partiti dall'Africa. Era inverno. Quella coperta mi ha salvato durante quei giorni e anche dopo. L'asciugamano che tiene legato in vita si allenta e gli scivola ai piedi. Ho paura di soffrire ancora, mi sussurra. Un moto di commozione mi sale in gola. Anch'io ho paura di soffrire, di legarmi a qualcuno. Poi succede. Allenta la presa e mi consente di aderire al suo corpo. Fa un caldo che si sfiata. Il bacio che suggella quel momento è il più sensuale che io abbia mai dato. Non è solo un bacio di labbra, di lingua, di palati che si riconoscono. È un moto dell'anima, lo sbocco tenero, appassionato di un timore che arriva da lontano. Quello di non essere portati per la felicità. Torniamo a casa, ti va di ospitarmi per una notte nella tua camera? Mi bisbiglia. Non smette di baciarmi, intreccia la sua mano nella mia, mi conduce verso l'uscita. E non appena ce l'ho di spalle, senza volerlo, lo faccio. Lancio un'occhiata attenta al suo fondo schiena. Lui mi becca in flagrante, si allunga a baciarmi di nuovo. Ma allora il tuo è un vizio, borbotta divertito. Scoppio a ridere senza ritegno. Dovrei spiegargli di Mariuccia, delle sue idee, ma lascio perdere. Lo sai che la poltrona azzurra mi ricorda veramente un mare bellissimo, dico tornando seria. Lui si ferma, mi indaga e ha gli occhi lucidi. Allora andiamo a fare l'amore sul mare, l'unico mare con un camino acceso e che ci ha cullato entrambi.